Allora, questa settimana e anche un po' della prossima, anzi, questa settimana prossima, passiamo a questioni di geometria euclidea. Quindi vedremo forme quadratiche, quadriche in geometria euclidea. Quindi, ma perché non disegna? Passiamo alla parte euclidea. Per il momento uso la geometria euclidea che avete fatto l'anno scorso. In realtà si possono fare le cose più in generale con quello che abbiamo fatto noi. Allora, quello che userò è questo. Prendiamo come spazio vettoriale spazio affine euclideo. Significa spazio affine su R con spazio delle traslazioni Vn di R uguale a R alla N e fin qui sarebbe uno spazio affine reale, tout court, dotato però del prodotto scalare, prodotto scalare è una forma definita positiva, che però per il momento noi prendiamo esattamente quella che manda due vettori xy nella somma degli xyi, diciamo quella di matrice identica in base canonica, matrice identica in base canonica. Di questi spazi dovreste sapere tutto dell'anno scorso, cioè come si calcolano distanze, volumi, angoli, distanze tra sottospazi, tutto quanto. Dal nostro punto di vista si dovrebbe generalizzare a che cosa? A spazio affine. Spazio affine reale, cioè vuol dire sui numeri reali, vuol dire uno spazio proiettivo con una scelta di un ipercano infinito, più sullo spazio e sullo spazio V delle traslazioni, dotato di una forma bilineare simmetrica definita positiva. Perché se abbiamo una forma su uno spazio V definita positiva, allora possiamo scegliere sempre una base simmetrica definita positiva, possiamo sempre scegliere una base in cui quella forma è di matrice identica e quindi ricondursi esattamente ai conti fatti l'anno scorso. Okay? Noi in realtà in teoria potremmo mettere anche altre forme bilineari, ma in questo caso è molto più difficile fare qualcosa di metrico, vedremo qualcosina in futuro. Quindi possiamo generalizzare a questo caso, ma per il momento io uso esattamente lo spazio euclideo standard, esattamente con lo spazio vettoriale standard, il prodotto scalare è il prodotto scalare euclideo, il prodotto è quello euclideo, la norma è quella euclidea. Okay? Quindi in particolare le isometrie sono quelle di matrici ortogonali, oltre alle traslazioni. Quindi dopo è scontato, diciamo che conosciate calcoli tipo metrico e isometrie di questi spazi. Isometrie di questi Vn di R in base ortonormali hanno matrici ortogonali, anzi se solo se. Una funzione lineare è un'isometria, se solo se in una base ortonormale la sua matrice è ortogonale, che vuol dire le matrici ortogonali reali sono le cose del tipo matrici n per n coefficienti reali, tali che la trasposta coincide con l'inversa. A trasposto per A è uguale identità, cioè la trasposta della matrice coincide con la matrice inversa. vale a dire le colonne sono una base ortonormale dello spazio. Colonne barra righe sono una base ortonormale. E do per scontato il teorema spettrale reale. Settimana prossima faremo la generalizzazione per qualunque tipo di spazi vettoriali reali complessi, ma per il momento do per scontato che conosciate il teorema spettrale, vale a dire una matrice simmetrica è ortogonalmente diagonalizzabile se solo se, pardon, una matrice reale è ortogonalmente diagonalizzabile se solo se è simmetrica. Ok? Se vi serve qualcosa, riassumere qualcosa, me lo dite e ci ripensiamo. Quindi, morale, spazio euclideo per noi è, lo chiamiamo N, penso l'abbiate chiamato così anche l'anno scorso, N di R se avete qualche dubbio sui campo, vuol dire PN di R, come H infinito prendiamo I con 0 uguale a 0 e come forma bilineare prendiamo il prodotto scalare. Il prodotto scalare è la somma degli xi al quadrato. Naturalmente lui è uno spazio euclideo, pardon, lui è uno spazio affine, quindi parleremo delle quadriche nel senso delle quadriche affini e vogliamo classificarle in questo modo. Allora, definizione Q e Q' quadriche tra virgolette affini di N. Allora diciamo che Q è equivalente, ma in senso euclideo, a Q' se solo se esiste una isometria φ tale che φ di Q è uguale a Q'. Nota che allora Q è anche affinemente equivalente a Q', ma il viceversa è falso. Perché può darsi che due cose siano equivalenti usando una affinità che non è un'isometria, che non è necessariamente un'isometria. Quindi questa relazione di equivalenza è molto più fine. Usiamo come trasformazioni solamente le isometrie invece che tutte le affinità, invece che tutte le proiettività, come abbiamo fatto nel caso proiettivo. E quello che vogliamo fare è la solita cosa, cioè classificare le quadriche a meno di equivalenza euclidea. Allora, piccola nota, esercizio per tutti, distinguere, diciamo, il caso euclideo dal caso conforme. Distinguere, cosa che io non farò a lezione, distinguere il caso euclideo classificazione a meno di isometrie, classificazione a meno di isometrie e dal caso tra virgolette conforme. Geometria conforme vuol dire che usiamo come trasformazioni non solo le isometrie ma le conformità. Classificazione a meno di conformità. Di N. Le isometrie conservano il prodotto scalare, quindi tutto quello che segue norme, angoli e tutto quanto. Le conformità sono le trasformazioni che rispettano gli angoli. Giusto? E avete visto l'anno scorso che la differenza essenzialmente e che sono matrici tali che moltiplicate per la trasposta non sono necessariamente l'identità, basta che siano un multiplo dell'identità. Cioè, in altre parole, sono i multipli scalari delle isometrie. Quindi il nome conformità deriva dal fatto che rispettando gli angoli si rispetta la forma degli oggetti. Ok? La dimensione può essere amplificata. Quindi classificare a meno di conformità, fare una classificazione conforme è una cosa un pochino più ci sono cose che sono equivalenti dal punto di vista conforme ma non dal punto di vista euclideo, è più lasca come classificazione. Ok, quindi nota per tutti è imparare a distinguere le proprietà appunto proiettive, affini, conformi e euclidee. In questo senso le proprietà diventano sempre più fini, d'accordo? Per esempio le proprietà di simmetria sono affini, non sono euclidee. Invece le proprietà di essere di rotazione sono proprietà conformi, non ancora euclidee. Invece le proprietà di essere una sfera di raggio 1 è una proprietà euclidea. Essere una sfera no. Ok, allora quello che a noi interessa è la classificazione e le proprietà che vengono fuori di questi oggetti. Allora l'indice per noi sarà, vediamo la classificazione euclidea. Questo ci occupa circa oggi. Ci sono un paio di proprietà che nel caso euclideo sono interessanti, nei casi proiettivo affine un po' meno perché non hanno proprietà di unicità. Come trovare le equazioni canoniche e il riferimento ortogonale in cui l'equazione è canonica senza fare conti possibilmente? Come trovare equazione canonica? Nel senso euclideo, che adesso vedremo nella classificazione, e riferimento ortogonale in cui l'equazione è canonica, a partire direttamente dalla matrice, cioè senza fare conti tipo completamento di quadrati, ricerca di basi ortogonali, cose di questo genere. Solo a partire dalla matrice si deve indovinare l'equazione dopodiché studieremo alcune proprietà nel senso geometrico. Allora distingueremo essenzialmente il caso delle coniche in cui sappiamo fare abbastanza cose perché è facile, sappiamo fare anche dimensione maggiore, solo che è più difficile non lo facciamo. Nel caso delle coniche voi siete abituati a parlare di un sacco di cose, per esempio di assi, per esempio di come si dice, fuochi e direttrici. Sapete cosa sono i fuochi di una conica, cosa sono le direttrici di una conica. E sapete conoscere le caratterizzazioni metriche delle coniche, cioè come si costruiscono le coniche. E ecco, queste cose vogliamo ritrovarle e nel modo diciamo più astuto possibile, senza fare conti, cioè in modo che vengano fuori giusto dalle proprietà astratte che noi abbiamo. E nel caso delle quadriche, nello spazio, c'è un esercizio classico che vale la pena di fare, che è questo. Si possono fare un sacco di cose naturalmente, però un esercizio classico è essenzialmente, data una quadrica nello spazio, riuscire a capire con quali piani riusciamo a tagliarla in modo da tagliare circonferenze di quello spazio, di quel piano. Cercare le circonferenze nelle quadriche, cioè riuscire a capire quali piani tagliano le quadriche in circonferenze. E cosa sono le circonferenze? Fa parte della geometria euclidea. Ok, allora cominciamo con la classificazione. Allora diciamo che qui è una quadrica di matrice A di n, matrice A appartenente a m n più 1 r in base canonica, diciamo. In base canonica o comunque base ortonormale. potremmo partire da una base ortonormale qualsiasi per poterlo scalare. Q quadrica di n, la sua matrice la diciamo A, e cerchiamo di capire come possiamo ridurre la matrice A esattamente come abbiamo fatto nello spazio affine. Usando come avevamo chiamato le matrici H, diciamo, matrici H di affinità, e qui mettiamo H infinito, però questa volta con H infinito che sia una matrice ortogonale reale, usando queste matrici di isometrie euclidee. Ah, forse le avete chiamate anche rigidità l'anno scorso. Rigidità vuol dire essenzialmente matrice di una isometria euclidea, cioè H infinito è una matrice di trasposto uguale di inversa. Usando questo, come possiamo, tra virgolette, semplificare A? E A conviene scrivere come al solito, c'è un termine qui sopra, c'è un vettore, il trasposto e la matrice A infinito. Come si chiama? Per congruenza. E tra parentesi, in questo caso diciamo congruenza ortogonale, perché stiamo usando matrici ortogonali all'infinito. E allora qui non ripeto il discorso, però quando fate H trasposto per A per H, quello che succede è che naturalmente i termini prima riga, prima colonna saranno un po' cambiati in modo complicato, però il termine che c'è qua diventa H infinito trasposto per H infinito. Ok? E questa parte qui all'infinito è esattamente H infinito alla meno 1 per H infinito, perché stiamo usando una matrice che è ortogonale. Quindi possiamo ragionare come nel caso affine, con in più l'avvertenza, diciamo, che A infinito e A infinito primo, che è appunto H infinito trasposto H infinito, sono matrici simili, non sono solo congruenti loro, sono proprio simili, perché è stata trasformata con H almeno 1 per A per H, e ortogonalmente simili. Quindi tutti gli invarianti di similitudine sono invarianti per queste trasformazioni. Quindi tutti gli invarianti di similitudine sono conservati. In particolare, naturalmente, tutto il polinomio caratteristico. In particolare, tutto il polinomio caratteristico di A infinito, cioè tutti gli autovalori di quella matrice. Quindi il primo passo, che nella classificazione affine era semplicemente, beh, prendo la parte all'infinito, la cambio per congruenza e quindi la diagonalizzo. E poi in diagonale potevo cambiare per quadrati, quindi facevo cose molto semplici. Qui non posso più fare questo ragionamento. È vero, la diagonalizzo, ma in modo ortogonale, cioè tramite una similitudine. Il che vuol dire che tutti gli invarianti di similitudine sono conservati. Si diagonalizza? La risposta è sì, perché c'è il teorema spettrale. La matrice è simmetrica, tutte le matrici simmetriche sono ortogonalmente diagonalizzabili. E cos'è che possiamo dire? Quindi la conclusione qui è, per il teorema spettrale reale, esiste H infinito appartenente a ON di R, tale che H infinito trasposto per H infinito è una matrice diagonale in cui in diagonale ci sono esattamente gli autovalori di A infinito. Quindi diventerà una matrice diagonale, la chiamiamo delta naturalmente, e nella matrice diagonale mettiamo A1 puntini 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 A con N, poi tutti zeri, con gli A con I auto valori di A infinito. Qui non c'è nessuna possibilità di cambiarli, non possiamo ridurli a 1, a meno 1, a cose di questo tipo. Sono invarianti per queste trasformazioni. Piccola nota, se usassimo conformità, cos'è che succederebbe? Che semplicemente sarebbe il tutto moltiplicato ancora per una matrice scalare. Quindi potremmo prendere gli autovalori a meno di una costante moltiplicativa non nulla, cioè potremmo dire decidere che un certo autovalore vale 1, però allora tutti gli altri sono fissati. Okay? Se usassimo conformità sarebbero invarianti i rapporti tra gli autovalori. Perché avrei ancora il diritto di moltiplicare la matrice per una costante. Okay? Però noi usiamo rigidità e quindi gli autovalori sono proprio fissati. Bene, a questo punto ci troviamo esattamente nel caso che avevamo nel caso affine, cioè abbiamo diagonalizzato la parte all'infinito e cerchiamo di capire prima riga, prima colonna della matrice completa che cosa succede. Allora, la matrice A iniziale è congruente tramite trasformazione euclidee a una matrice che ha B0, 0, B, B trasposto e qui una matrice diagonale A1, puntini puntini, AN, 0, 0. E la matrice all'infinito non possiamo più cambiarla, non possiamo sperare di cambiare quei valori. Però è diagonale, cosa avevamo fatto nel caso affine? Avevamo osservato per ogni I tale che A con I è diverso da 0, possiamo con una traslazione, e ricordatevi che le traslazioni sono isometrie, giusto? Isometrie, avere il B con I corrispondente uguale a 0. E a questo punto si aprivano due possibilità. Tutti i B con I sono nulli, oppure esiste un indice I con B con I diverso da 0 e A con I uguale a 0. Allora, se tutti i B con I sono nulli, o per i fatti loro o perché il termine diagonale non nullo e lo possiamo cancellare con una traslazione, benissimo, allora A sarà congruente a una matrice identica, A sarà congruente a una matrice con B00 e poi A1 puntini puntini A con N. E niente proibisce che B00 sia nullo, tra parentesi, però tutto il resto è 0. In questo caso A sarà congruente a una matrice fatta come? Allora, abbiamo il termine di B00, possiamo supporre che l'ultimo sia 0, quindi di avere A1 e AN-1, di cui non so nulla, ma l'ultimo sia 0, e che il termine B con N qui sia 0. E gli altri non lo so. Ah, però sono 0 se A con I è diverso da 0. Però la cosa che so certamente è che questo qua è diverso da 0. E cosa avevamo fatto in questo caso? Allora, nel caso affine avevamo detto, ok, prendo quell'ultimo termine, raccolgo x con 0 e quello che moltiplica x con 0 lo chiamo la variabile y n e quindi l'avevamo reso congruente a una cosa del tipo 0, tutti zeri, qui un 1 o un meno 1, dipende da come si preferisce metterlo, e poi qui a 1, a n meno 1, 0. E come eravamo passati? Allora, questo è euclideo, questo è euclideo, come eravamo passati da qua a qua nel caso affine. Ci eravamo passati dicendo, prendo le cose che moltiplico con x con 0, c'è cioè b00 x con 0, più puntini puntini più bn x con n, e poi ci sono solo i quadrati. Giusto? E questa cosa qua, brutalmente, la chiamo yn. Posso farlo nel caso euclideo? Cioè la trasformazione sarebbe y0 uguale x con 0, quindi è affine, va bene. Gli altri x con i li chiamo yi e sono contento, non ho cambiato niente, però questo yn lo chiamo questa cosa qua. È una trasformazione euclidea oppure no? Cioè la trasformazione che mi dice y1, yn uguale qualcosa che moltiplica gli x1, puntini, puntini, xn, non ha tanto l'aria di essere euclidea. Perché? Perché i primi sono lasciati in pace. L'ultimo, yn, coinvolge a priori tutti gli altri, quindi qua c'è tutta una riga che finisce con bn. Certamente è invertibile, ma è difficile che sia euclidea questa matrice. Perché non ha l'aria che la trasposta sia inversa. D'accordo? Allora, quest'ultimo passaggio è un problema. Si può fare nel caso affine in modo brutale. Nel caso euclideo bisogna essere molto più astuti. Perché abbiamo bisogno di chiamare yn questo, in modo da avere la matrice semplice in cui la prima riga è diventata tutta zeri tranne un termine. Però bisogna farlo con una trasformazione ortogonale. Come si fa? Ecco, tutto questo per dirvi, l'avevamo fatto facilmente nel caso affine, senza, perché tanto bastava una matrice invertibile. Nel caso euclideo bisogna pensarci meglio. E pensarci meglio cosa vuol dire essenzialmente? L'ultimo yn, ok, prendo quello. Faccio un cambiamento di coordinate ortogonali in cui l'ultimo cambiamento sia quello. Voi dite, è possibile? Sì, perché essenzialmente ho deciso di mandare un certo vettore in un altro. E quindi basta mandare l'ortogonale in l'ortogonale dell'altro. Però non posso farlo con la trasformazione affine che avevo usato. Ok? Devo prendere l'ultimo vettore dove voglio mandare l'ultima coordinata, costruire una base ortogonale in base a quella e poi fare... Questo non cambia la matrice tranne che la prima riga. Provate a capire perché. Si può fare. Anche con trasformazioni euclidee. Però ricordatevi che nel caso affine abbiamo fatto in un modo facilissimo, cambiando solo yn. Qui bisogna cambiarle tutte, perché yn vogliamo quella, però dopo dobbiamo completarlo a un cambiamento ortogonale di coordinate. Questo cambiamento ortogonale non cambierà le altre indeterminate per un motivo ovvio. Perché sarà un cambiamento ortogonale, quindi quando fate H trasposto, cioè da meno 1 per la matrice diagonale per H, non vi lascerà quelle fisse. Ok, quindi morale di questo discorso, che cos'è? Abbiamo gli stessi casi che nel caso affine. Cioè ci saranno le quadriche a centro, ci saranno i paraboloidi. Cos'è che cambia? È che nel caso affine avevamo un numero finito di caselle, e in ogni casella c'era un rappresentante possibile. Qui abbiamo lo stesso numero finito di caselle, ma in ogni casella i parametri a 1 a n vi danno quadriche diverse che non si possono trasformare tra di loro con isometrie. Quindi la conclusione la scriviamo di qua. Allora, conclusione. Abbiamo... Sì, volevo dire qui, naturalmente queste le chiamate quadriche a centro, se non sono degeneri, queste le chiamate paraboloidi, se non degeneri. Ok, allora a conclusione abbiamo gli stessi casi e della classificazione affine, ma in ogni, tra virgolette, casella, nella classificazione affine c'è un numero finito di casi possibili, in ogni casella ci sono molte quadriche non equivalenti tra loro, nei termini in senso euclideo, in funzione dei parametri A con I. Naturalmente la matrice di una quadrica, ricordate che è definita meno di una costante, però se volete fissare l'equazione, allora di solito fissate questa forma la fissate con 1 e poi quello che c'è qui, e questa forma la fissate in modo che ci sia meno 1, e allora di conseguenza quello che ce l'ha è essenzialmente fissato. Per la verità non del tutto ancora qui, perché il fatto di avere il meno 1 quando qua c'è lo 0 vuol dire che potete ancora cambiare per un multiplo quelli. La questione comunque è che questi delta in diagonale danno cose non uguali da un punto di vista euclideo, anche se sono uguali da un punto di vista affine. Da un punto di vista affine della diagonale guardate solo cosa c'è di positivo e di negativo. Da un punto di vista euclideo bisogna guardare che numeri ci sono dentro. Abbiamo gli stessi casi, quindi abbiamo una classificazione che comporta non solo casi discreti, ma parametri continui per descrivere gli oggetti in questione. Per esempio, le ellissi dipendono essenzialmente dai due semiassi. Nel caso conforme dipende dal rapporto tra i due semiassi. Abbiamo gli stessi casi, ok, in funzione di questi parametri. Cos'altro dobbiamo dire? Allora, terminologia. Se Q è quadrica a centro, cioè diagonalizzabile dal punto di vista euclideo, allora questi A con I si dicono semiassi. Per la verità si dicono semiassi l'inverso delle radici, o meglio 1 diviso la radice del modulo degli A con I. Per quale motivo? Perché quando prendete un'ellisse, per esempio, sarebbe ax alla seconda più by alla seconda uguale a 1. Matrice meno 1 ab, con a e b positivi. E cos'è il semiasse? Il semiasse è questo. E per trovare il semiasse cosa fate? Intersecate per esempio con y uguale a 0, trovate ax quadro uguale a 1, x quadro uguale a 1 diviso a, x uguale a 1 diviso radice di a. D'accordo? Qualche volta alle superiori immagino avete scritto le equazioni piuttosto in questa forma, x quadro diviso a quadro più y quadro diviso b quadro uguale a 1. Allora quell'a e quel b sono i due semiassi. Va bene? Questione di terminologia. Allora si dicono semiassi, o meglio questi, vabbè, l'esempio lo cancello, e se quadrica a centro, se Q è un paraboloide, gli A con I, di cui uno è 0, quindi non si conta, gli A con I si dicono i parametri. E se non degenere, i semiassi sono esattamente n, come il numero degli assi, i parametri sono n-1. perché l'ultimo è 0, quindi non conta. Quindi per la classificazione quello che contano sono semiassi e parametri. Naturalmente per fare una classificazione come si deve non bisogna avere doppioni, quindi bisogna decidere in che ordine si mettono gli autovalori. E la risposta è si mettono nell'ordine, siamo su R, l'ordine usuale di numeri reali. Allora, sempre questione di terminologia, naturalmente può capitare che alcuni di questi parametri siano doppi, cioè compaia due volte lo stesso numero, tre volte lo stesso numero. Allora, terminologia, se qualche parametro compare con molteplicità maggiore di 1, cioè se c'è qualche autovalore ripetuto, in altri termini, la quadrica si dice, tra virgolette, di rotazione. Se due semiassi sono uguali vuol dire che la quadrica è stata ottenuta ruotando qualcosa che ha un certo semiasse intorno agli altri assi. Ok, allora in pratica adesso però uno si fa il problema: riesco veramente, data una quadrica, riuscire a trovare i parametri che la descrivono, cioè riuscire a trovare l'equazione canonica nel caso euclideo? E notate che il problema di per sé sembra abbastanza difficile, perché è vero che è particolarmente simmetrica, è vero che c'è il teorema spettrale, però sapete benissimo che di solito fare conti con matrici ortogonali è difficile, e quindi applicare il teorema spettrale, cioè riuscire a calcolare gli autovalori di una matrice simmetrica, è estremamente difficile. E quindi uno si chiede quanto effettivamente siamo operativi su questo, e la risposta è che lo siamo più di quanto non pensiate. Allora, ci sono due cose da imparare, due cose da vedere. Allora, primo, come ottenere l'equazione canonica euclidea, usando solo dalla matrice, senza fare completamente di quadrati, senza fare trasformazioni di coordinate, che sarebbero difficili perché dovremmo fare trasformazioni ortogonali. Come calcolare l'equazione canonica euclidea dalla matrice? Secondo, come trovare un sistema di riferimento euclideo in cui la matrice, la conica, la quadrica ha equazione canonica. E, tra parentesi, qui ci facciamo il problema anche quando è unico. Spesso c'è un unico sistema di riferimento euclideo in cui riusciamo a diagonalizzare la quadrica euclidea. Mentre nel caso proiettivo una base ortogonale qualsiasi della forma quadratica va bene, di basi ortogonali ce ne sono tante, e anche nel caso affine essenzialmente basta una base ortogonale con piccole variazioni, e quindi ci sono tanti riferimenti in cui l'equazione diventa canonica. Nel caso euclideo non sono così tanti, spesso è unico, ce n'è uno solo, e siccome è canonico deve essere possibile trovarlo in un modo ragionevole. Ok, allora questi due problemi li risolviamo oggi. Il primo si chiama metodo degli invarianti ortogonali. Primo, metodo degli invarianti ortogonali. Questo serve per trovare l'equazione canonica. Allora, l'idea essenzialmente è distinguere i quadri che ha centro naturalmente da paraboloidi, perché i ragionamenti sono completamente diversi in effetti. Per una quadri che ha centro cos'è che succede? Che la matrice A, a meno di una costante, diventa da un punto di vista euclideo congruente a una costante che moltiplica una matrice di questo tipo. Allora è classico mettere meno delta 1 e poi delta 1 delta n, il che vuol dire che qualunque equazione qui aveste somme ai j x con 0 x con j, qua riuscite a trasformarle in una cosa che ha delta 1 y1 al quadrato più puntini puntini delta n yn al quadrato uguale a 1. D'accordo? E ci riuscite con la trasformazione euclidea. La domanda è: riuscire a trovare i delta con i a partire dalla matrice data? Allora, quadrica 100, cos'è che possiamo dire? Possiamo dire ovviamente che siccome questa trasformazione euclidea a infinito è proprio simile alla matrice delta 1, delta n, 0, 0. Ah, perdon, lambda. Perché metto il lambda davanti? Perché voglio normalizzare l'equazione mettendo una somma di quadrati uguale a 1. Cioè il coefficiente x con 0 al quadrato lo decido che è 1. Meno 1, e di conseguenza gli altri sono bloccati. E però il lambda, diciamo, mi serve perché magari quando fate la trasformazione là c'è un coefficiente diverso. Quindi devo giocare con il multiplo della matrice. Allora, cos'è che possiamo dire? Che il polinomio caratteristico di A infinito è esattamente il polinomio caratteristico della matrice quella lì, lambda delta. E il polinomio caratteristico di questa matrice lo conosciamo. Gli autovalori di A infinito cosa sono? Sono lambda volte gli autovalori, insomma sono i lambda per delta i. Questo ci basta? No, non ci basta perché non conosciamo lambda. Gli autovalori della matrice A infinito in teoria li posso calcolare, dopo vediamo che nel caso 2 e 3 è anche non possibile. Però lambda come faccio a trovarlo? Allora l'altra cosa da notare è questa, che la matrice A e la matrice trasformata hanno lo stesso determinante. Perché? E non sono simili quelle due matrici, perché la trasformazione è completa, la matrice A infinito è simile alla matrice diagonale, ma la matrice completa non è simile perché la trasformazione è fatta con un'affinità. Però la matrice A come si ottiene? Si ottiene con 1 tutti i zeri per trovare la matrice lambda delta, lambda meno 1 delta. Che cosa si fa? Qua si mette una traslazione eventualmente, qua si mette la matrice H infinito e qua si mette la trasposta di quella, giusto? Però quando calcolate il determinante di questa matrice, il determinante qui è più o meno 1, dipende da H infinito. Il determinante qui è la matrice trasposta, è più o meno 1 e quindi il determinante di A rimane invariante. D'accordo? le affinità hanno un 1 e poi tutti i 0. Se sotto c'è una matrice ortogonale, il determinante è più o meno 1 della matrice. Se invece lì c'è una matrice di un'affinità, allora viene un quadrato e cambia, perché usiamo una matrice trasposta. Quindi, morale, anche il determinante di A è invariante. Ok? Allora, con queste piccole osservazioni, notate, allora lo scrivo qua sotto, determinante di A quindi è uguale lambda elevato alla n più 1, a cui cambio il segno per delta 1 puntini puntini delta n. Il determinante di A infinito è invariante perché il determinante è uno degli elementi del polinomio caratteristico e quanto vale lambda alla n per delta 1 delta n. Da questo ricavate quanto vale lambda. Lambda è meno il determinante di A diviso il determinante di A infinito. Da questo ricavate che i delta con I sono gli auto 1 diviso lambda che conoscete per gli autovalori di A infinito. Ecco, questo essenzialmente è il metodo di invarianze ortogonali per quadri che ha centro. Cioè vi dice, in diagonale ci sono gli autovalori di A infinito a meno di una costante. Qual è quella costante? La costante è meno determinante di A diviso determinante di A infinito. Nel piano la cosa è piuttosto simpatica perché avete la matrice A, che allora è euclidea simile a una cosa del tipo meno 1 AB. Lambda per meno 1 AB. Allora gli invarianti che sono il determinante di A, il determinante di A infinito e la traccia di A infinito. Perché quando siete in matrici 2 per 2 il polinomio caratteristico ha solo due coefficienti, il determinante e la traccia. E con questi dovete ricavare quanto vale A e B. Allora, determinante di A è uguale a meno lambda cubo AB. Determinante di A infinito è lambda alla seconda A per B e traccia di A infinito è lambda A più B. Da questo ricavate quanto vale lambda. Lambda è determinante di A diviso determinante di A infinito, col segno meno. E a questo punto avete che A moltiplicato B è qualcosa e A più B è qualcosa. Dunque A moltiplicato B cosa sarebbe? Il determinante di A infinito diviso lambda quadro e A più B sarebbe la traccia di A infinito diviso lambda. E quando conoscete A per B e A più B sapete trovare A e B. Quindi essenzialmente determinanti, determinanti di A infinito e tracce di A infinito vi determinano tutto. Nello spazio avete solo tre autovalori, quindi dovete riferirvi agli autovalori, di cui uno certamente è reale. Ok, allora magari facciamo un intervallo, prima dell'intervallo vi lascio il problemino, provate a pensare cosa succede per i paraboloidi. Per i paraboloidi notate che succede una cosa strana, cioè apparentemente c'è un parametro in meno da calcolare. Perché che cosa succede ai paraboloidi? L'equazione che volete è questa. E poi qui c'è delta 1 e spesso si chiamano P in questo caso, P1, Pn-1 e poi 0. E naturalmente qua c'è lambda. Mentre qui dovevate trovare delta 1, delta n, cioè n incognite, qui dovete trovarne n-1 apparentemente. E vuol dire che avete meno informazioni di prima. E qual è l'informazione in meno? È il determinante di A infinito. Il determinante di A infinito è 0. Quindi quello non dà nessuna informazione. Ecco, e allora la domanda è, in questo caso, come trovare il P1, PN, meno 1? Con ragionamenti simili a prima. E facciamo un intervallo.
Base di solito non resta diagonale, perché sennò la matrice diagonalizzata è solo il diagonale. Però in sostanza bisogna capire esattamente perché in questa trasformazione la matrice ha definito l'essere diagonale. E soprattutto deve essere una cosa del tipo il cambiamento di coordinate proprio non ha quasi niente da sostituire. Comunque questo è quanto, cioè questo è quello che ti ha detto.
Grazie.
Dunque, uno prova a fare come prima, naturalmente, cioè guarda gli invarianti, le cose che restano invarianti, cambiando la matrice con trasformazioni ortogonali, rigidità. Il determinante resta invariante, come prima, il determinante non è nullo, però coinvolge lambda, la n più 1, con il prodotto degli autovalori non nulli di A infinito. Il determinante di A infinito è 0, questo non dà informazioni, quindi c'è un invariante in meno, per così dire, ma c'è anche una incognita in meno da calcolare, i parametri sono n-1. Quindi se prima avevamo abbastanza equazioni per trovare esattamente gli invarianti, le incognite, adesso dovrebbe essere. Però per trovare lambda cosa conviene guardare? Conviene guardare la traccia. Boh, forse neanche. Gli autovalori di A infinito. Che cosa sono? Lambda P1, puntini puntini, lambda Pn-1 e poi 0. Notate che in una matrice 3x3 questo vi facilita le cose, perché se uno è 0 gli altri li trovate. Adesso avete equazioni di secondo grado. Allora, come trovate lambda? In questo caso trovate lambda facendo, a parte il segno, determinante di A diviso che cosa? Lambda alla seconda trovate, perché se fate il prodotto degli autovalori non nulli, se fate il prodotto di tutti gli autovalori viene 0, non serve niente. Fate il prodotto degli autovalori diversi da 0 di A infinito. Gli autovalori di A infinito sono lambda più 1, lambda pn-1, a parte 0. Buttate via 0, fate il prodotto degli altri, viene lambda alla n-1. Per il prodotto P1 Pn. Lambda da N-1 per il prodotto P1 puntini Pn-1. Ok? Ah no, scusate, ho già fatto il quoziente, quindi qua viene meno lambda da N più 1 per P1 puntini puntini Pn-1 diviso lambda la n-1 per P1 Pn-1, quindi le incognite scompaiono, però viene lambda quadro. Notate, viene lambda quadro e non lambda. e quindi bisogna scegliere una radice quadrata. Allora, naturalmente i pi con i sarebbero gli autovalori diversi da 0 di a infinito diviso lambda. Ma quale lambda si sceglie? E si sceglie lambda, più o meno lambda intendo, o meno lambda, a seconda per avere più parametri p con i positivi che negativi. Nel caso delle parabole, per esempio, c'è un solo parametro, quindi lo volete positivo. Scegliete lambda in modo che P venga positivo. Facciamo anche qua il caso di dimensione 2. Quindi la ricetta qua, diciamo, è più sottile. Cioè bisogna prendere il determinante di A e confrontarlo col prodotto degli autovalori non nulli, prego. Sì, perché qui ho scritto meno e poi dovevo fare il quoziente. Determinante di A si porta il segno meno e il prodotto sotto invece no. Grazie. Dov'è che avevo fatto il caso di dimensione 2? Nel piano. Nel piano abbiamo che la matrice A deve essere euclidea congruente a una cosa del tipo cioè equazione, ah, qui non è che è scritto l'equazione, è a quadro più b y quadro uguale a 1. Qui l'equazione è, vediamo, 2 volte y uguale p per x alla seconda. Questa è l'equazione canonica, diciamo, di una parabola. Y uguale p mezzi quadro con p positivo. Per fare pi positivo basta cambiare il segno di y, cambiare segno a un asse è una trasformazione ortogonale di determinante meno 1, però è ortogonale, ok? Se prendo una base ortonormale e rovescio un vettore è un'altra base ortonormale.
Non manca un lambda di
non manca un lambda, sì. Allora, cos'è che abbiamo? Che il determinante di A è uguale a meno lambda alla terza moltiplicato P. E gli autovalori di A infinito sono lambda moltiplicato P e 0. Giusto? In questo caso, in effetti, invece di guardare gli autovalori, la cosa migliore è guardare la traccia di A infinito. È matrice 2x2, quindi gli unici invarianti ortogonali sono determinante traccia. Due autovalori, due elementi del polinomio caratteristico. La traccia di A infinito che cos'è? È lambda volte P. È la somma degli autovalori non nulli, in questo caso ce n'è uno solo. Come facciamo a trovare lambda? Lambda alla seconda è meno determinante di A diviso la traccia di A infinito. E a quel punto il parametro che ci interessa P è l'autovalore di A infinito, cioè la traccia di A infinito diviso lambda, in modo che sia positiva. Scelgo lambda in modo che quel risultato sia positivo. Ok, volevo fare cose analoghe, diciamo. Nel piano per le coniche a centro si fa così, nel piano per le parabole si fa così. E notate che la cosa non... cioè una parabola può avere un brutto 2, 3, per esempio 5, oh, da 2 a 3 facciamo 2, 4, 5, 10 e poi qualcosa. Il punto è che basta guardare la traccia di questo e il determinante di tutto essenzialmente. Quello che conta è solo la traccia lì della matrice. Quindi capite che la ricetta non è per niente banale. Guardate determinante traccia e ottenete l'equazione canonica. Se sapete che è una parabola, cioè se avete visto che è tangente alla retta all'infinito. Ok, allora questa è la prima cosa interessante, cioè nonostante la classificazione sia complicata, per ogni caso di ellissoidi, paraboloidi e compagnia c'è tutta una collezione continua che dipende da certi parametri di oggetti non equivalenti tra loro da un punto di vista euclideo, calcolare questi invarianti è una pura questione di algebra lineare, di saper trattare con gli autovalori della matrice. In qualche caso, dimensione 2x2, basta calcolarsi un paio di determinanti e una traccia. Quindi, per esempio, nel piano, da qualunque matrice 3x3 pigliate, potete capire subito se è un paraboloide o una quadrica a centro, a seconda che sia tangente o no l'iperplano all'infinito. A quel punto sapete già che la matrice canonica deve avere una certa forma e potete calcolare l'equazione canonica. Si potrebbe fare anche alla mano, però questo è esattamente il modo più veloce per prendere una conica qualsiasi, qualunque equazione abbia, guardate la matrice simmetrica corrispondente, decidete se è una parabola o una quadrica a centro e a seconda dei due casi sapete come trovare l'equazione canonica. Quello che non vi dice questo sistema è in quale riferimento l'equazione canonica. Allora, secondo, trovare come trovare un sistema di riferimento in quell'equazione canonica e anzi riuscire anche a capire quando è unico questo sistema di riferimento. Allora, secondo, come trovare un sistema di riferimento euclideo, cioè ortogonale. Un sistema di riferimento euclideo vuol dire un sistema di riferimento affine in cui la base dello spazio è una base ortonormale, d'accordo? Beh, mettiamo pure ortonormale. In cui la quadrica a equazione canonica. E anche qua bisogna distinguere caso a centro, quadrica a centro e paraboloidi. Allora, per la quadrica a centro noi vogliamo che l'equazione canonica sia una cosa di questo tipo, meno 1 a 1 puntini puntini a con n. E per trovare un riferimento in cui l'equazione è quella, bisogna trovare l'origine del riferimento, cioè il primo punto del riferimento affine, e poi i vettori degli assi, che automaticamente devono essere vettori ortogonali tra di loro e possibilmente ortonormali. Allora, centro del riferimento, chi deve essere? Se l'equazione è questa, se la matrice è diventata questa, l'origine di quel riferimento in cui l'equazione è quella deve essere il polare dell'infinito. Il polare per la quadrica del punto all'infinito, quindi deve essere il centro della quadrica. Perché è polare di 1, 0, puntini, puntini, 0 è H infinito. Il punto che ha coordinate 1 e tutti 0 in quel riferimento moltiplicato per quella matrice dà l'equazione x con 0 uguale a 0 e il polo dell'iperplano all'infinito è il centro della quadrica. Quindi prima cosa facile, guardo la matrice, calcolo il polo di H infinito, quello deve essere l'origine del sistema di riferimento per trovare l'equazione canonica. E quali devono essere? Deve essere la base di Rn. Beh, questo è facilissimo perché la trovo, diagonalizzo H infinito esattamente diagonalizzandolo nel senso di una similitudine ortogonale, e quindi la base di Rn corrispondente deve essere quella degli autovettori. Autovettori di A infinito normalizzati. Notate che di solito sono unici, sono automaticamente ortogonali tra loro in teoria perché hanno una matrice simmetrica, A infinito una matrice simmetrica, quindi gli autospazi sono ortogonali tra loro. L'unica cosa che uno, a cui uno deve fare attenzione è se un autovalore è ripetuto, allora l'autospazio è dimensione 2, dimensione maggiore di 1, perché comunque è diagonalizzabile, l'autospazio ha dimensione uguale alla molteplicità dell'autovalore, dentro a quell'autospazio deve scegliere una base ortonormale, perché potrebbe scegliere una base qualsiasi. Ok? E questo vi dice anche essenzialmente, se gli autovalori sono tutti diversi tra di loro, allora questa base è essenzialmente unica. Ogni autovalore ha la sua direzione come autovettore, si deve usare quella, normalizzata per la lunghezza, e quindi l'unico dubbio è se prendo il vettore o l'opposto di quel vettore. È unico questo riferimento, unico, perché il centro sono obbligato a scegliere, le direzioni sono obbligate a scegliere se gli A con I, gli autovettori, gli autovalori di A infinito sono diversi tra loro. Tra loro. Cioè se Q non è di rotazione. Quindi, per esempio, se avete un'ellisse che non sia una circonferenza, cioè con i parametri A e B diversi da zero, il sistema di riferimento in cui lei ha l'equazione canonica è unico. Il centro deve essere il centro dell'ellisse e i due assi devono essere le due direzioni degli autovalori di A infinito. Ok? Se invece per caso avete una conica di rotazione, cioè una circonferenza in questo caso, allora di sistemi di riferimento ortogonali in cui l'equazione è canonica ne potete avere tanti. Il centro è sempre il centro, ma basta scegliere due autovettori, l'autovalore è lo stesso, basta che siano ortogonali tra loro, potete sceglierne tanti. Caso più interessante, naturalmente, se guardate in dimensione 3. Se guardate in dimensione 3 un ellissoide che abbia i tre assi diversi tra di loro ha un unico sistema di riferimento in cui l'equazione è canonica, perché il centro è fissato ad essere il centro della quadrica e i tre assi, le tre direzioni sono fissate. Se invece avete un ellissoide che ha qui due autovalori uguali, allora qualunque scelta di due vettori ortogonali su quel piano vi dà un sistema di riferimento per l'equazione. Questo invece ha un autovalore diverso e quindi ha il suo autovettore. Quindi capite il senso dell'affermazione non è di rotazione, diciamo. Se è di rotazione vuol dire potete ruotarlo, che vuol dire potete cambiare la base ortogonale e rimane stabile, rimane lui. Ok. Allora, nel caso delle quadriche a centro è piuttosto facile. Non faccio neanche l'esempio del piano perché è praticamente banale. Prendete il centro della conica e prendete le direzioni dei due autovettori della matrice A infinito. Il caso dei paraboloidi è un pochino più complicato perché naturalmente se guardate il centroide, cioè il polo dell'iperpiano all'infinito, il polo dell'iperpiano all'infinito non è un punto affine. Anzi, è un punto all'infinito ed è interessante. Nel caso dei paraboloidi cosa succede? In questo caso il centroide, cioè il polo dell'iperpiano dell'infinito, e è in H infinito, non è un punto affine. È esattamente il punto di tangenza con H infinito, è punto di tangenza con H infinito, perché un paraboloide per definizione è tangente all'infinito, all'iperpiano all'infinito, e in che punto è tangente? Esattamente nel centroide. E, dal punto di vista della matrice, che cos'è il centroide? E questo corrisponde all'auto vettore di 0 di A infinito. E perché faccio questa affermazione? Perché guardate nella matrice forma canonica. Il centroide è che cosa? Ah, 0, puntini puntini 0, 1 secondo me, perché se moltiplicate questo punto per questa matrice viene l'equazione con 0 uguale a 0, perché 0, 0, 1 e questa matrice la chiamiamo A, moltiplicato per A a meno di una costante è 1 e poi tutti i zeri, giusto? Moltiplicate per la prima colonna viene meno 1, per tutte le altre viene 0. E questo è esattamente l'autovettore di 0 per A infinito. E questo lo possiamo calcolare subito, perché la matrice A infinito ha un nucleo, guardiamo il nucleo è un punto dell'infinito, lo usiamo naturalmente come ultimo asse coordinato del riferimento canonico. Quindi a questo punto cos'è che conosciamo? Conoscere il centroide significa essenzialmente: qui avete H infinito, qui avete la vostra quadrica che è tangente in questo punto, e questa sarà la direzione dell'ultimo asse del riferimento che state cercando. Ok? Quindi quello che ci interessa trovare è chi sono gli altri assi del riferimento e qual è l'origine che dovete usare per avere la forma canonica. Notate che l'origine del sistema di riferimento deve essere un punto della quadrica, perché qui c'è uno zero. Deve essere un vettore isotropo. E d'altra parte, ve lo aspettate, no? Nelle parabole dell'equazione canonica, l'origine è nel vertice della parabola, che è un punto della parabola. Quindi come fate a trovare il resto del riferimento? Quindi centroide è questo, autovettore di 0, e si usa come direzione dell'ultimo asse del sistema di riferimento. Come si fa a trovare gli altri assi, cioè gli altri vettori per avere la base ortonormale, e come si fa a trovare l'origine del sistema di riferimento, che tra l'altro deve essere un punto della quadrica e che chiameremo il vertice del paraboloide, da non confondere col vertice di Koenig, che non c'entra niente. E come facciamo? Allora, questo qui è un vettore V, è un punto, diciamo, ma lo pensiamo come vettore, è un vettore che è un punto di H infinito. E se facciamo V ortogonale dentro ad H infinito, scusate, ortogonale euclideo. Perché adesso rischiamo di fare confusione tra l'ortogonale in senso euclideo e l'ortogonale in senso della quadrica. D'accordo? Quando facciamo l'ortogonale euclideo di un vettore è una questione, quando facciamo l'ortogonale rispetto alla quadrica vuol dire fare punto trasposto per l'equazione della matrice della quadrica, sono due cose completamente diverse. Okay? Allora, se su V prendete l'ortogonale euclideo dentro ad H infinito, cosa vuol dire? Prendete quel vettore e fate l'ortogonale nel senso euclideo. Cos'è che trovate? E trovate lo spazio che contiene, trovate qui uno spazio che contiene gli altri autovettori di A infinito. È lo spazio generato dagli altri autovettori di A infinito. Perché? È perché è il teorema spettrale. Gli autovettori di una matrice simmetrica sono ortogonali tra loro. Non c'entra che l'autovettore sia nullo, non ha importanza. Sono comunque ortogonali tra loro. Basta che abbiano autovalori diversi. Lui è l'unico di autovalore 0, tutti gli altri devono essere ortogonali a lui. E, quindi là dentro ci sono le direzioni degli altri assi da usare. Dunque, ortogonale euclideo con tutto l'infinito, lo spazio generato dagli autovettori e si trovano lì le direzioni degli altri assi. E questo è facile in ogni caso, perché le direzioni sarebbero comunque state le direzioni di autovettori, solo che bisogna capire che l'ultimo da usare è esattamente l'autovettore di zero, perché è lui che fa da centroide. Il problema è: dov'è l'origine del sistema di riferimento? E qui entra in gioco la quadrica. L'origine del sistema di riferimento deve avere qualche proprietà riguardo alla polarità rispetto alla quadrica. Qual è questa proprietà che deve avere? Per il punto V, quando facciamo all'infinito, quando facciamo il polare è esattamente l'iperplano tangente, l'iperplano all'infinito, quindi non c'è più niente da dire. Ma per questo V ortogonale euclideo, quando facciamo l'ortogonale rispetto alla quadrica, che cosa succede? Succedono due cose. Primo, è una retta. Perché una retta? Perché V era un punto. Avevamo fatto l'ortogonale euclideo, quindi una cosa di dimensione 1 di meno dentro ad H infinito. E quando fate l'ortogonale per la quadrica di questo, la dimensione complementare viene una retta. Viene una retta e contiene per reciprocità. Per reciprocità, perché il V ortogonale euclideo noi l'abbiamo calcolato dentro ad H infinito. Quindi per reciprocità, quando faccio di questo l'ortogonale per la quadrica, contiene H infinito ortogonale per la quadrica, che è esattamente il punto di tangenza. è una retta e ha la direzione di V, essenzialmente contiene V. Quindi questa che ho calcolato qui, questa, è una retta che passa per il punto V. Si calcola Q intersecato questa retta. È fatto di due punti, contiene il punto V e contiene l'origine che cerchiamo. Questo in un certo senso è quello che chiamiamo l'asse del paraboloide. L'asse del paraboloide è quella retta speciale che passa per il punto all'infinito del paraboloide, ma passa anche per il vertice del paraboloide. E questa origine di solito la chiamiamo il vertice del paraboloide. E qual è la specialità del vertice dal punto di vista della polarità rispetto alla quadrica? Lui è un punto della quadrica, quindi il suo polare è il piano tangente, passa per se stesso e esattamente per gli autovettori di A infinito che non sono zero, che non sono autovettori di zero. E se ci pensate un attimo, sulla parabola capita esattamente questo: il vertice è tale che il suo piano tangente passa per l'ortogonale dell'autovettore nullo. L'autovettore nullo è 0, 0, 1, l'ortogonale euclideo è 0, 1, 0 e il vertice è l'unico punto tale che la sua tangente passa per questo che è l'ortogonale euclideo del punto di autovalore nullo della parabola. Di nuovo, quando è che questa procedura non è unica, cioè non trovate un sistema unico? E la risposta è quando qualche parametro è ripetuto. Se qualche parametro è ripetuto, non sapete bene che base scegliere dell'autospazio dei parametri multipli. Potete scegliere una base normale qualsiasi di quel sottospazio. Però la cosa interessante esattamente da capire è questa, cioè usate l'autovettore nullo come direzione dell'ultimo asse, l'ortogonale euclideo contiene le direzioni degli altri assi e quando fate il suo ortogonale rispetto alla quadrica trovate una retta che interseca il paraboloide nel punto all'infinito di tangenza e in un punto al finito che usate come vertice. Dato che mi mancano pochi minuti preferisco non cominciare l'argomento di domani, però vi faccio allora un attimo di riassunto per fissare le idee, diciamo. Scusate, intanto vi dico una cosa qui sul vertice. Questa cosa che ho chiamato vertice del paraboloide non c'entra nulla con il vertice delle coniche, delle vertice dei coni. Purtroppo tecnicamente, classicamente si usa la stessa parola, vertice delle parabole, vertice dei paraboloidi, vertice dei coni, però il vertice dei coni è una cosa completamente diversa. Un paraboloide non è un cono, il suo vertice è il vuoto come cono, però il suo vertice è un punto come paraboloide euclideo. E vertice dei coni vuol dire lo spazio proiettivo associato al nucleo della forma quadratica e ha la proprietà interessante che fa la decomposizione dei coni, teorema di struttura. I coni proiettano dal vertice una quadrica non degenera di un complementare del vertice. Invece il vertice del paraboloide è un punto che è quello che bisogna usare come origine e sistema di riferimento per avere l'equazione canonica. È lo stesso nome ma non vanno confusi. Riassunto, quali sono i riferimenti Allora, proiettivi, barra affini, barra euclidei, in cui abbiamo equazioni, le equazioni canoniche. Allora, caso proiettivo, qual è la questione? La questione è solo diagonalizzare per congruenza la matrice, che possiamo fare completando i quadrati, costruendo una base ortogonale qualsiasi, e costruire basi ortogonali abbiamo visto che è una struttura libera, prendo un vettore in un isotopo, poi ne prendo uno nell'ortogonale, un altro nell'ortogonale e così via. E da un punto di vista geometrico, allora, proiettivamente cosa facciamo? Trovare basi ortogonali e da un punto di vista geometrico significa trovare punti di un riferimento P0 puntini puntini PN più 1 PN tali che e se prendo P con I e faccio l'ortogonale rispetto alla quadrica, il risultato è lo spazio generato dagli altri punti. È il sup dei P con J diverso da I. Perché? Perché i punti P0, Pn che avete sono tali, se la matrice è stata diagonalizzata, delta 0, puntini, puntini, delta N, quando la applicate al vettore E con I, cioè al punto E con I, quello che trovate è esattamente E con I delta I e poi tutto il resto zeri. Giusto? E quindi trovate l'iperpiano generato da P0, P con I tolto, Pn. Trovare una base ortogonale per la forma quadratica geometricamente significa trovare un sistema di riferimento con punti P0 Pn tali che il polare del punto P con I rispetto alla quadrica sia generato dagli altri punti di riferimento. Semplicemente perché la matrice è diagonale. Allora, un riferimento di questo tipo si chiama un riferimento autopolare, perché i polari dei punti sono gli iperpiani generati dal riferimento, cioè gli iperpiani del riferimento polare, duale. Questo si chiama un riferimento autopolare. E ce ne sono infiniti. Di solito. Beh, non sono unici, diciamo. Geometricamente cosa basta fare? Prendo un punto che non appartiene alla quadrica, guardo il polare di quel punto e là dentro scelgo un altro punto che non appartiene alla quadrica e così via. È esattamente lo stesso procedimento di prendere un vettore non isotopo, sull'ortogonale un altro vettore non isotopo e continuo così. E quindi da un punto di vista proiettivo, diagonalizzare una quadrica significa trovo un riferimento autopolare per la quadrica. E da un punto di vista affine, allora, intanto la vita si complica perché non tutte le quadriche sono diagonalizzabili. Giusto? Bisogna distinguere le quadriche a centro, in cui l'equazione è qualcosa tipo meno 1 delta 1 delta n, e i paraboloidi, in cui l'equazione è qualcosa tipo meno 1 meno 1 più 1 pn meno 1, 0. 0. Ah, in questo caso delta 1 delta n potete pensare più o meno 1 se siete reali. Ok? Allora, qui non c'è niente di nuovo da dire, a parte il fatto che dovete scegliere un riferimento in cui il primo punto sia affine. Dopodiché, comunque, è un riferimento autopolare. Autopolare significa P con I ortogonale è generato dagli altri, è il sup dei P con J diverso da I. Riferimento autopolare con P con 0 affine e P con I se volete, in H infinito, se volete vederli come punti. E il riferimento in cui un paraboloide in forma canonica, come fate a descrivere un punto geometrico? In questo caso non è un riferimento autopolare, nel senso di prima, perché? Perché non è diagonale. Però il fatto che non sia diagonale non significa che non abbia buone proprietà. È sempre vero, per i paraboloidi, è sempre vero che P con I ortogonale rispetto alla quadrica è un iperpiano generato da n dei P con J, ma qualche volta contiene lui stesso. Per esempio, se prendete P0 ortogonale, che è P0 ortogonale, è l'iperpiano generato da P0 puntini puntini Pn meno 1. Giusto? Se fate P0 ortogonale, fate 1 0 0 che moltiplica la matrice, ma 1 0 0 che moltiplica la matrice viene l'equazione is con n uguale a 0 e quindi è generato dai primi n del riferimento. Se fate P1 ortogonale, P1 non appartiene e quindi viene in effetti quello generato da, e se fate il punto Pn ortogonale, cos'è che viene? Contiene Pn naturalmente, perché lui è un vettore isotropo, si vede dalla matrice, però non è ortogonale a P0, quindi è P1 puntini puntini Pn. Quindi vedete che gli ortogonali dei P con I sono alcuni degli iperpiani, e naturalmente diversi tra loro perché la polarità è una biiezione, sono alcuni degli iperpiani coordinati, ma un po' scambiati. E che speranza c'è di avere unicità di questi riferimenti? E la speranza è nessuna, non c'è unicità. Ci sono tanti riferimenti in cui l'equazione di una parabola affine è una parabola canonica, ok? Nel caso euclideo invece notate che c'è una proprietà molto più forte. L'euclideo è come il caso affine, solo che i riferimenti sono unici a meno che non ci siano autovalori ripetuti, come nel caso affine, ma i riferimenti sono unici a meno che non sia Q di rotazione. E scusate, tanto per concludere, dare i nomi, questo si chiama un riferimento autopolare di prima specie, questo si chiama un riferimento autopolare di seconda specie, quello dei paraboloidi. È autopolare nel senso che ogni punto ha come polare qualche iperpiano del riferimento, ma non quello degli altri punti qualche volta. Domani vediamo un po' di geometria di queste cose.